Si celebra quest'anno il centenario del poeta Luciano Erba, che è nato il 18 di settembre 2022 a Milano, dove poi è morto nel 2010, considerato uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento. È stato docente di letteratura francese e di letterature comparate alla Cattolica di Milano. È considerato appartenente alla corrente letteraria nota come linea lombarda, scritto naturalmente di versi testi, e una delle poesie di Luciano, una raccolta di sue poesie pubblicate fra il 51 e il 2001, è uscita da Mondadori nel 2002 in occasione degli 80 anni del poeta, a cura di Stefano Prandi. E oggi, con il titolo Tutte le poesie, noi la ritroviamo in libreria, aggiornata con testi di anche raccolte successive, sempre a cura di Prandi, che scrive una nuova traduzione, e la prefazione è di Maurizio Cucchi, che abbiamo, anche lui poeta, critico letterario, romanziere e traduttore, che abbiamo il piacere di avere in linea. La saluto, buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, un personaggio lontano dalle ideologie, che non ha mai proclamato un impegno politico di nessun genere, lontano da gruppi e anche proprio da consorterie, no? Però molto attento alle cose, molto attento all'essere umano. Luciano Erba sembra proprio occupare una posizione a sé, no? Che cosa si può dire? Cosa può dire lei che l'ha studiato a fondo? Cosa porta oggi a noi lettori del presente? Cosa porta Luciano Erba?
Certo, ma intanto è notevole come giustamente più passa il tempo e più si capisce l'autonomia e l'importanza di questo poeta. Sì, è stato incluso nella linea lombarda quando era ancora molto giovane, ma secondo me è andato molto oltre. E il carattere forte del suo lavoro e nella capacità di cogliere anche nei dettagli concreti del reale qualcosa che vada oltre ciò che l'occhio normalmente vede, attraverso anche scrivendo una grazia, un'eleganza e una lievità di pronuncia che fanno apparire appunto anche meraviglie in cose che sotto gli occhi di tutti molto spesso appaiono semplicemente banali. E nel corso degli anni, bisogna dire, nel corso del tempo, dei molti anni della sua carriera, è stato sempre fedele a se stesso, mutando anche, ma sempre conservando questa felicissima mano e questa capacità di comunicare che è propria della poesia, purché naturalmente non scada nella banalità dalla quale lui si è sempre tenuto lontanissimo, per vocazione e anche per intenzione.
E l'opera poetica di Erba è stata spesso definita, no, autonoma, no, quindi lontana da mode e da tendenze. Ecco, lei può ricostruire, si può ricostruire l'evolversi del suo pensiero poetico, comunque attraverso il mutare dello stile, attraverso i suoi temi, le atmosfere descritte.
Ma c'è una coerenza straordinaria, per cui voglio dire, la sua mano si riconosce che si vadano a leggere le poesie degli anni 50 o quelle degli ultimi tempi. Naturalmente, progredendo, si spessisce anche una certa vena meditativa, naturalmente con uno spostamento sempre molto cauto, attento, verso una dimensione ulteriore rispetto a quella della testimonianza sul reale concreto. E questo è un segno appunto non solo di una maturità, ma anche di una coerenza che sa però di doversi evolvere. È molto importante quello che diceva lei sulla distanza da qualsiasi raggruppamento o tendenza. Tanto è vero che tutti si erano accorti di una sua lunga assenza, perché se guardiamo che Il male minore, un'opera formidabile tra le migliori del secondo Novecento italiano, eccetera, che esce nel 60 e raccoglie una serie di anche plaquette precedenti, e il libro successivo, Il prato più verde, passano del 77, passano addirittura 17 anni. E questa assenza è dovuta anche a una certa insofferenza da parte di Erba rispetto a troppe dichiarazioni ideologiche anche di poetica che in quel tempo avvenivano, a cominciare naturalmente dal dominio e dalla forza del gruppo 63 e comunque dei novissimi di quell'epoca che costituivano qualcosa di lontanissimo dal suo modo non solo di vedere la poesia, ma anche di proporla. E ricordiamoci però un fatto molto importante, io l'ho segnalato più volte, e cioè Edoardo Sanguinetti, che era un esponente fondamentale dei nuovissimi del gruppo 63 dell'Avanguardia, fa un'antologia, no, della poesia italiana di Novecento, dove non mette praticamente nessuno della generazione degli anni 20, quella cosiddetta quarta generazione, titolo tra l'altro di un'antologia fatta da Piero Chiara e Luciano Erba, ma introduce solo due autori di quella generazione, diversissimi ma completamente lontani dall'Avanguardia, come Pier Paolo Pasolini e appunto Luciano Erba. Questo significa che l'autonomia appunto è talmente importante che chi capisce, anche se vede il soggetto in questione diversissimo da lui e dalle sue intenzioni, riesce a coglierne il valore e a promuoversi a favore.
Certo, questo è significativo. E fra i temi della poesia di Erba troviamo figure, luoghi, naturalmente della sua Milano, però la Francia, no? Ricordiamo la sua attività all'Accademia francese, che poi ha in parte influito sulla stessa poesia di Luciano Erba. Però ci sono anche grandi eventi della storia, per esempio l'11 settembre. Ecco, secondo lei come fa il poeta a scrutare questi momenti storici così tragici, con quale occhio, come li riporta poi al lettore?
Certo. Ha ragione, è una questione molto importante, perché si corre un rischio, più delle volte corso anche da poeti molto bravi, che è quello di enfatizzare la situazione, presa anche dalla sincerità del proprio sentimento rispetto a ciò che sta avvenendo. Questo naturalmente riduce la portata e il valore dell'intervento, però autori appunto come Luciano Erba, che più di tutto si sono mantenuti lontano da ogni forma di retorica, di sottolineatura, diciamo pure pubblicitaria della cosa, sono in grado di leggere ciò che avviene attraverso la loro sensibilità, ma anche attraverso il grande controllo morale della loro parola poetica, e questa è la vera poesia civile di alto livello.
È assolutamente, è proprio di altissimo livello. E poi c'è una cosa intrigante, perlomeno io l'ho trovato molto particolare, la sua attenzione verso il vestire, l'abbigliamento, no? Così presente nelle poesie di Luciano Erba. Ecco, perché tutto questo risalto, che in fondo è anche un suo tratto caratteristico, lei come lo giustifica?
Ma a me intanto piace moltissimo, perché fa qualche cosa che praticamente non ha mai fatto nessuno, tende a non fare nessuno, sottovalutando ciò che appare rispetto al fatto che ciò che appare qualche volta è anche un segnale di ciò che è più all'interno. E poi questo fatto appunto, quando parla della grande Jean, del suo cappello, oppure quando dice me ne vado con, avevo una giacca così, oppure con la cara, quando c'è quell'ultima, una delle ultime poesie che è formidabile, anche per lo humor, ecco, che non dicevo, non ne ho parlato, lo humor che c'è quando dice è la mattina per svegliarmi ripasso il latino, campester, saluster, paluster, esco, cravatta, scarpe, luster. A parte la geniale ironia della rima tra il milanese e il latino, però questo fatto della figura che appare, in qualche modo attraverso il vestito, teatralizza la situazione e ci mette davanti agli occhi quello che lui ci vuole raccontare, il personaggio come la grande Jeanne, oppure se stesso nel momento in cui si muove. E anche questo è un altro elemento che sottrae in fase retorica attraverso la raffinatezza del tocco e la sensibilità del vedere anche ciò che appare, sapendo, come dicevo, che ciò che appare può essere l'indicazione di qualche cosa di ulteriore.
Sì, quindi appunto questo risalto, no, anche alla parte diciamo più fisica, stilistica dei personaggi che fanno parte della sua poesia. E dicevo in apertura del nostro collegamento della raccolta pubblicata da Mondadori nel 2002, poi l'ultima edizione, no, dove ci sono anche raccolte poetiche di Luciano Erba. Ecco, attraverso queste ultime poesie lei ci può dire in sunto come evolve la poesia negli ultimi anni, quindi fino alla morte di Erba nel 2010?
Ma in sostanza ho già accennato prima al fatto che, conservando la lievità, la grazia, l'eleganza del movimento, naturalmente la voce volontariamente, anche un poco si opacizza e il pensiero si muove anche oltre quello che era appunto, come dicevamo prima, l'immediato e pur significativo apparire delle cose, portandosi anche in una direzione più metafisica, no, sia pur con sempre grande cautela, che era difficile presupporre agli inizi che potesse diventare anche un elemento caratteristico della sua opera. Mm-hmm.
E vorrei concludere con un riferimento anche a lei, Maurizio Cucchi, che è considerato insomma uno degli ultimi esponenti, no, di quella corrente letteraria linea lombarda di quarta generazione. C'era anche Luciano Erba, ecco, certo. Quindi questa vicinanza con appunto Erba stesso all'interno del tipo di poesia che frequentate, che cosa le ha lasciato, che cosa ha rappresentato per lei nel suo essere poeta?
Ma intanto un esempio straordinario, naturalmente, di non solo capacità di cogliere il senso profondo delle cose senza darlo a vedere, no? Ma anche, diciamo, può sembrare banale, ma di straordinaria e naturale abilità artigianale, insomma, perché molto spesso siamo di fronte a poeti che non si curano di questo e scrivono come se avessero ricevuto dei messaggi segreti dalle sfere celesti. Invece cominciamo a rendersi conto che prima c'è la bottega, che bisogna quindi avere un'abilità acquisita attraverso lo studio e l'amore per la parola nello scrivere poesie. E in questo senso Luciano Erba è esemplare in quanto assolutamente impeccabile da questo punto di vista, pur utilizzando degli strumenti anche tutt'altro che complicati, però complessi all'interno, che è un'altra cosa. E quindi questo, voglio dire, a parte che conferma in me la stima che ne ho sempre avuto, spiega anche il perché di questo aumento di interesse per la poesia di un autore importante, ma che qualche volta anche per il suo carattere così un po' forse reattivo rispetto al conformismo, era stato posto meno in posizione centrale di quanto avrebbe meritato. Oggi si capisce che il suo modo appartato, elegante e distaccato può essere un riferimento e un esempio centrale.
E lo è stato anche per lei. Grazie molte, Maurizio Cucchi, veramente per questo ricordo, no, dai 100 anni di Luciano Erba, ricordo molto partecipato. Ricordo anche certo. Grazie molte. Ricordo che il volume. Buongiorno. Tutte le poesie di Luciano Erba, cura di Stefano Prandi, con la sua prefazione, pubblicato da Mondadori. E prima di chiudere vorrei anche ricordare che con il titolo La biblioteca di Luciano Erba, domani, quindi 21 di settembre, dalle 14 alle 18 alla Cattolica di Milano, sono in programma letture e interventi in suo onore e anche la donazione di volumi di letteratura francese alla biblioteca dell'università. Quindi anche questo appuntamento per chi fosse interessato, perché Milano è proprio qui dietro l'angolo. E ancora grazie.
Tem de haver mais, ai, tem de haver algo mais além do comboio no Cassem, ai, que se atrasa. Não pode ser, pois não, uma vida, uma espera em vão e ao lado alguém a ler outra desgraça. Vou com a gente que vai fazer do mundo algo melhor, que sonha e que é muito mais que apenas isto. Mas cá vai tudo a resmungar que o mundo tem mal acordar, mas se há lugar para me sentar eu nem refiro. Eu não refiro. Algo há de haver, ai sim, que não seja nascer para ir a vida inteira ouvir gente com tosse. Deve existir, pois é um túnel do rocio até uma estação qualquer sem espondilose. Vou com a a gente que vai fazer no mundo algo melhor. Que sonha e quer muito mais que apenas isto. Mas cá vai tudo a resmungar que o mundo tem mal acordar. Mas se há lugar para me sentar, eu nem refilo. Eu não refilo. Eu vou deixar, vão ver, um sonho bom para viver, até que o mau humor em mim esmoreça. Vou com a gente que vai fazer no mundo algo melhor. Que sonha e quer muito mais que apenas isto. Mas cá vai tudo a resmungar que o mundo tem mal acordar. Mas se há lugar para me sentar, eu não. E se há um Deus, talvez ele seja cá dos meus, e em vez de nos punir a todos, adormeça.
Mau acordar, quarto estratto da Outras Historias, disco del gruppo portoghese De Olinda, e questa era la voce di Anna Bacalao. Ci sono vite e carriere che è impossibile racchiudere in una definizione, così è per Cesare Zavattini, che oggi idealmente compie 120 anni, perché è nato il 20 settembre del 1902 a Luzzara, è stato giornalista, commediografo, ma anche scrittore, poeta e pittore, ovviamente sceneggiatore, e insomma, perché alla penna e al talento di Zavattini si devono alcuni fra i più grandi film del dopoguerra italiano, per esempio E Chouchà, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Matrimonio all'italiana, capolavori firmati da Vittorio De Sica. Ma Zavattini però ha lavorato anche con Visconti, Lattuata, Maselli, insomma il cinema italiano, il neorealismo nello specifico a Zavattini devono molto. Però lui è stato anche molto altro, è stato anche un grande uomo di radio. Pensate, sin dalla nascita dell'ente radiofonico italiano lui fu in prima linea al microfono con programmi sempre brillanti e innovativi che hanno fatto storia. Basti pensare a Voi e Io, Punto a Capo, che ebbe inizio nel 1976. Allora ascoltiamo questa breve clip.
Signor Zavattini, vuol parlarci del suo aspetto fisico?
Il mio aspetto fisico? Mi ricordo che il mio amico Giuseppe Marotta diceva che io sono formato armadio. E effettivamente sono grosso, di statura media, ma la grossezza mi fa sembrare ancora più piccolo di quello che io non sia.
E a lei capita di uscire di casa con una maschera morale?
Ma io
un vestito finto,
ho degli alti e bassi, ho dei momenti in cui ho un bisogno di verità così profondo che divento un grande seccatore.
E questo, pensate, era un estratto da Io sarei Cesare Zavattini, una conversazione radiofonica. Siamo nel 1965 alla nostra RSI, allora Radio Monteceneri, ed era al microfono di Enrico Romero. E io saluto il nostro ospite Gualtiero De Santi, professore di letteratura comparata e letteratura italiana all'Università di Urbino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, lei ha dedicato diversi volumi, molte ricerche all'opera poliedrica, dicevamo, di Zavattini, e ha pubblicato nel 2012 anche un volume molto ben documentato su Zavattini e sulla radio. Allora, lui comincia a lavorare in radio, no? Presto, nel 1931, perché diceva era spiritoso, no? Ecco, raccontiamo un po' di questo suo inizio radiofonico di Zavattini.
Beh, gli inizi radiofonici, intanto il 31, va ricordato che il 31 è l'anno in cui esce Parliamo tanto di me, il suo primo libro, tant'è che gli commissionano anche una rubrica che è intitolata La radio, parliamo tanto di voi. E questo è anche significativo, perché parlare di sé per Zavattini voleva dire parlare degli altri, o che gli altri parlassero di loro stessi, che le persone parlassero. Comunque, come arriva la radio? Arriva la radio con una doppia valenza. Com'era la radio allora? La radio allora era, intanto era cominciata, le trasmissioni erano cominciate nel 1924, si chiamava UIR, prima di chiamarsi EIR. Ed erano trasmissioni, a parte certe le notizie, molto seriose, c'erano concerti, e quindi è chiaro che chiamano gli scrittori, e dunque Zavattini ha la valenza dello scrittore, viene chiamato anche quanto come scrittore, però anche un umorista, perché chiamano anche gli umoristi. Le trasmissioni, lui arriva alla radio come letterato, nelle trasmissioni dei letterati, ma è anche come umorista, perché si capisce che non, i letterati sono molto seriosi. Io ho avuto la fortuna di rileggere, quindi immagini uno scrittore insomma preso dal suo ruolo, immagini i professori universitari, è chiaro che sono lì e fanno come delle lezioni, si capisce subito che non va bene, che bisogna che ci sia più vivacità, più verve, ed è chiaro che Zavattini subito viene lui stesso si pone i problemi, ma si differenzia da tutti questi letterati, perché per un verso è un umorista, e quindi lui è umorista e scrittore, si definisce proprio in una trasmissione del 1931. Le dico perché io ho avuto tutti i materiali, anche certo, quelli sonori, quando c'erano, messi a disposizione dell'archivio Zavattini, dal figlio di Zavattini, Arturo, e quindi ho potuto, ho composto tutto, insomma, tutto quello che ci poteva essere, e in realtà ho proprio letto, ho rivisto tutto. Lui è umorista e scrittore.
E poi...
umorista e scrittore. Sì, prego.
No, scusi, l'ho interrotta, voleva finire?
No.
Umorista e scrittore, no. Certo, questo lato anche molto importante. Poi a 58 anni, nel 60, gli viene chiesto di pensare a un proprio autoritratto per la radio, no? E la sua autobiografia radiofonica inizia dicendo: nel 1902, quando io sono nato, dalla situazione anagrafica risultano nate altre 700.000 persone. Ecco, basta questa riga, no? Per chiamare e riconoscere il suo spirito ironico.
Beh, umorista, ecco, qualcosa di più, perché è anche ironico, naturalmente. In questa cosa che lei ha citato, appunto del 60, sì. Lui, sì, insomma, poi lui scriverà queste cose, ma non è che si presenta alla radio, ecco, questo volevo dire. Poi voglio dire un'altra cosa, che sostanzialmente lui non si presenta alla radio con dei testi scritti come facevano i letterati. E subito dall'inizio è uno che sta alla radio e conversa e parla, e si pone il problema di com'è il linguaggio alla radio e di come questo linguaggio non possa essere soltanto il linguaggio verbale.
A evolve.
Non può essere solo quello, deve essere un linguaggio sonoro. Mm-hmm. E quindi lui introduce i rumori. In una rubrica negli anni 30 ci sono integrazioni sonore, ma queste integrazioni sonore, io lo dico così, insomma, è chiaro che ci sarebbe da dire molto, queste integrazioni sonore non sono solo di rumore come una colonna sonora, ma siccome Zavattini tende sempre a fare anche una radio della verità, lei ha sentito questo bellissimo passaggio che mi ha molto colpito, che lei ha mandato in onda,
cioè sì, laddove, certo, l'ho sentito.
Certo, laddove si dice: ma lei esce con una maschera morale, ma questa è una cosa molto zavattiniana, ma questo era quello che lo intervistava, che era dentro il mondo zavattiniano. Beh, lui nel 60 comincia col parlare dell'anno della sua nascita, è una nota, il 1902, come chi comincia un ortodosso autoritratto, elencando i dati della sua vita. E poi il contrasto tra la lentezza del fisico e l'agilità della mente, sulla necessità di tirare le somme. Ma insomma, tornando al linguaggio della radio, lui si pone il problema che quei suoni siano veri. Allora lei pensi, dice, ho visto una donna che passa qui sotto, che passa, e dunque lui dalla finestra guarda dalla finestra della radio, insomma, no? E poi apre la finestra e c'è un microfono e fa sentire la voce di questa donna. Naturalmente non tutto sarà stato vero, verissimo, ma intanto c'era l'idea di uscire dallo spazio dallo spazio angusto, quella che lui chiamava la reclusione nello studio, e di inserire molti più elementi. Quindi lui si confronta subito con il linguaggio, si chiede che cosa sia il linguaggio radiofonico. Ecco,
e a proposito di linguaggio radiofonico, no? Perché però prima io le volevo ancora chiedere,
sì,
perché
prego,
poi lui
prego.
Dice crede che la radio abbia un futuro, ma questo arriviamo subito. Ma le volevo ancora chiedere, allora, questo suo linguaggio radiofonico particolare, anche molto forbito, secondo lei c'è una continuità che poi porta nel lavoro di sceneggiatore? È un po' un linguaggio radiofonico quello delle sue sceneggiature, no?
No, non direi, guardi, glielo dico anche se...
Ma
no,
certo, lei è l'esperto, eh?
No, aspetta, Zavattini, il linguaggio del cinema è un linguaggio particolare, lui si pone il problema di questo linguaggio, ma prima che delle riprese del movimento filmico, lui scrive le sceneggiature, anzi per meglio dire i soggetti e poi anche le sceneggiature. Le sceneggiature sono il linguaggio del film, il linguaggio letterario. Lo sa cosa hanno in comune? Hanno in comune il fatto che noi riusciamo a capire cosa vuol dire il linguaggio plastico nel cinema, perché vediamo la plasticità delle cose dei palazzi, degli alberi, riusciamo a capire che cos'è il linguaggio gestuale, perché vediamo i gesti. Ma com'è il linguaggio gestuale alla radio? Ecco, ha capito? E lui già dagli anni 30, cioè da prima di essere sceneggiatore, perché la sua prima sceneggiatura della metà degli anni 30, Darò un milione per Mario Camerini, lui prima di questa cosa si pone il problema del gesto, di come sia il gesto alla radio, di come si possa far sentire la gestuale, perché il linguaggio non è il linguaggio solo delle parole, l'abbiamo già detto, tant'è che lui rifiuta solo di dire parole o di leggere testi, non è il linguaggio solo sonoro, ma è il linguaggio sonoro, ma è il linguaggio del gesto, quindi bisogna far sentire questa gestualità in questo movimento, in questa azione che avviene alla radio, attraverso la radio.
E l'influenza di Zavattini è evidente, naturalmente è stata anche molto studiata in ambito cinematografico, però il suo lavoro è stato, appunto, l'abbiamo capito, no? Bene in questa conversazione, anche fondamentale per la radio e per la letteratura. Ecco, vorrei che concludessimo con un suo commento su questo.
Guardi, proprio alla radio nel 1931, nella trasmissione che lui fece, lui si definisce, dice, ma lei chi è? Io sono Cesare Zavattini, umorista e scrittore. E anche successivamente, anche in quella trasmissione che era un po' nella storia della radio, tanto alla radio parliamo tanto di voi, ma quell'altra, quella dove lui dice la parolaccia, dice la famosa parolaccia, lo sa questo? Sì?
No.
Ah, non lo sa?
No,
è una
qual
cosa,
è questa parolaccia? Adesso mi sfugge, ci dica. Io sono molto diretta.
Io penso che la guardi, me lo lasci dire dopo. Poi,
va bene, va bene.
È una,
allora,
parola,
sì,
è una parola che tutti usano, e tant'è che Zavattini, quando la trasmissione Voi e Io, punto a capo, è una trasmissione che lui conduce da casa sua, e a un certo momento nella ripresa in una di queste trasmissioni lui dice, io tanto questa cosa la voglio dire, ma era un fatto di libertà, lui era anche molto candido, insomma, e dice, la posso dire la parola? Sì.
Ma lo dica.
No, ma non è niente di oggi, lui dice la parola cazzo. Dice, voglio dire questa parola, questa cosa provoca, non le dico, io se le interessa, io stavo a sentire, perché ascoltavo Zavattini, ma in quanto scrittore, allora non scrivevo su Zavattini, ero un ragazzetto, insomma, no? E questo provoca un gran casino, tutti contro, dicono, parlano di elemento senile, ma in realtà c'è la possibilità, la libertà di dire tutto, la libertà di dire tutto, di essere, era da tanto che gli rotava.
E questo è perché lui si definiva come appunto scrittore, ma anche umorista, intende questo,
anche umorista.
No? Intende questo.
Guardi,
certo.
Forse può essere interessante, adesso relativamente, io non è che sia un così grande ammiratore, ma lo sai chi è il regista di quel Vivo Io punto
poi
a capo?
Mi fa tante domande adesso.
Allora, era Beppe Grillo.
Era Beppe Grillo, ecco.
Sì. E lo sai cosa dice Zavattini di Beppe Grillo? Dice che aveva una natura preoccupazionale, cioè che ogni qualcosa lui gli chiedesse rispondeva no, perché era sempre preoccupato di quello che dicevano i dirigenti, lei pensi?
Allora, Gualtiero De Santi, è davvero una conversazione molto spontanea, quindi molto divertente, mi piace molto, però noi adesso dobbiamo andare avanti con Alphaville e quindi io la devo salutare. Ma
mi lasci dire un'altra cosa che le piacerà, penso. Guardi, rapidissimamente, lo so che in una certa fase, anche questa è una roba incredibile, nel 1967 Zavattini fu alla radio... gestiva dei programmi, cioè, immagini la radio della mattina, la radio, un po' come lì fanno quelli che dirigono e che intervengono, cioè lui tra un programma di musica leggera e poi un giornale radio e poi non so, metta quel che vuole, lui dalle 9 alle mezzogiorno gestiva tutto il programma radio, era radio conversatore, come diceva lui, lei pensi?
Un conduttore, come diremmo adesso,
conduttore.
Sì. Ecco.
Ha fatto anche il conduttore.
Ha fatto anche il conduttore, bene. Grazie professor Gualtiero De Santi, lei è un appassionato di Zavattini, però noi dobbiamo chiudere la nostra conversazione. Grazie moltissime. Grazie moltissime per aver proprio permesso di rendere omaggio a un grande, insomma, intellettuale, insomma,
sì,
al quale dobbiamo molto anche noi della radio.
Zavattini usava sempre evviva.
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 Buona giornata professore.
Buongiorno.
Grazie a lei.
La comida la mañana, la tadre, la traigo atrás. La comida la mañana, la tadre, la traigo atrás. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Que lo sepa la mi madre que yo tengo mucho amor. Que lo sepa la mi madre que yo tengo mucho amor. Las suegras de agora son gusanos de pared. Las suegras de agora son gusanos de pared. Los malmeten a los hijos y los hacen de prender. Los malmeten a los hijos y los hacen de prender. No maldigues la mi madre, no maldigues sin razón. No maldigues la mi madre, no maldigues sin razón. Ella cuando era moza hizo amor con mi señor. Ella cuando era moza hizo amor con mi señor. Yo lo hice la mira, yo lo hice con el amor. Yo lo hice la mira, yo lo hice con el amor. No son como los de agora que te echan con la dolor. No son como los de agora que te echan. La comida la mañana, la tadre, la traigo atrás. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Yo hice el amor con tu padre, salió vero y me tomó. Yo hice el amor con tu padre, salió vero y me tomó. Los mancebicos costa ancora foundation con la dolor. Lo smanzevi costa ancora foundation con la dolor. Non se burle la mi padre, non se burle con l'amor. Non se burle la mi padre, non se burle con l'amor. Ella quando era moda, il suo amor con il signor. Ella quando era moda, il suo amor con il signor. Comida la mañana, la tarde la traigo atrás. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Que lo sepa la mi madre que yo quiero esposar. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Que lo sepa la mi madre que yo tengo mucho amor. Que lo sepa la mi madre que yo tengo mucho amor.
La voce della cantante franco-greca Daphne Chitaras in La Comida la Magnana. E ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Siamo allo spazio dedicato alla copertina. E come sapete, noi dedichiamo il nostro dibattito di oggi, 12.35, a Roger Federer, che ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni, insomma, a breve. Ecco, con un po' di enfasi, o molta enfasi, a seconda di, insomma, della sensibilità di chi all'ascolto. E io proprio direi che Roger Federer sta alla Svizzera un po' come la regina Elisabetta, no? All'Inghilterra. Noi abbiamo seguito ieri, no? I funerali di Stato della regina. Insomma, sono personaggi che fanno parte dell'immaginario collettivo. Per quanto riguarda Federer, ne sono usciti tantissimi libri dedicati a lui. Io mi ricordo quello di David Foster Wallace, Federer come esperienza religiosa, era una casa grande. Più di una decina di anni fa, aveva messo bene in evidenza, no, questo legame fra le capacità tecniche, la sua bravura sportiva e poi questa sua grande eleganza un po' al di là di tutto per un fuoriclasse come lui è. Allora, ora smette le sue competizioni, lo ha detto in tante interviste, ha 41 anni, deve seguire il suo corpo e soprattutto quel ginocchio, insomma, che non gli permette più di competere a livelli così alti. Noi sappiamo tanto di lui, insomma, ha 24 anni di carriera, ha disputato più di 1500 incontri, è andato ad alti livelli, ha giocato in più di 40 paesi, insomma è stato l'ambasciatore svizzero per eccellenza. Credo proprio che il suo impatto sull'immagine della Svizzera all'estero sia innegabile e credo che sia anche... penso proprio lo svizzero più conosciuto al mondo. Insomma, ci mancherà molto nel rappresentare la Svizzera all'estero, no? Avete in mente, vi sarà successo, no? Di essere all'estero, di vedere seguire qualche partita di tennis con lui che ha sempre dato questa immagine, no? Della Svizzera, un'immagine comunque molto bella. Difetti, beh, insomma, ha la fama di essere modesto, però da quanto so non si fa intervistare facilmente, magari dopo il suo ritiro sarà più facile avvicinarlo, chissà. E poi mi è venuto in mente, non so se vi ricordate di quella pubblicità The Party by Barilla, in cui lui arriva al party in smoking, tira fuori un pacco di spaghetti Barilla numero 5, lui si improvvisa un cuoco e fa gli spaghetti al sugo, insomma, li fa assaggiare a una bella donna, il party comincia, dice buon appetito, sono tutti felici e contenti, insomma la festa inizio. Ma io non so voi, però che ci azzecca Roger Federer con la pasta Barilla, questo proprio non l'ho mai capito. In sottofondo The Classical Jazz Quartet con Kenny Barron al pianoforte, e prosegue il nostro dossier della settimana che abbiamo chiamato Le risorse dell'essenziale. Abbiamo preso spunto da un seminario a Venezia, la Fondazione Giorgio Cini, intitolato proprio Le risorse dell'essenziale, e l'idea è quella proprio di presentare esperienze ai pensatori che abbiano provato con la loro opera a cambiare le cose, mostrandoci delle alternative importanti, delle alternative radicali. Ieri abbiamo introdotto il tema con Andrea Bartolini, direttore della rivista di economia e finanza etica Valori, mentre oggi do il benvenuto a Valerio Mattioli. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lei è stato fra i fondatori di Prismo, ha scritto di musica per diverse testate, fra cui anche Il Manifesto, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, insomma molte altre. E poi negli ultimi tempi la sua figura è stata spesso associata a un libro che è Realismo Capitalista di Max Fischer, che ha tradotto dall'inglese per Nero Edition, la casa editrice nella quale lei poi svolge la mansione di editor. Ed è proprio di Fischer che noi vogliamo parlare con lei in questa puntata odierna del nostro dossier. Allora, cominciamo col dire due parole sulla sua figura, la figura di Fischer, che è stato scrittore, critico culturale inglese, e magari vogliamo introdurre, dire due parole su di lui. Oltre al realismo capitalista, tra l'altro lui ha scritto naturalmente anche diversi libri, ma introduciamo un attimo il suo pensiero come filosofo.
Sì, Fischer è stato un teorico culturale, possiamo utilizzare questa definizione, dico è stato perché è scomparso all'inizio del 2017, suicida, e prima di questa data si era, proprio negli ultimissimi anni di vita, si era in qualche modo imposto come uno dei pensatori di riferimento del cosiddetto desiderio post-capitalista, che poi ha dato anche il nome a uno dei suoi scritti. La fama di Fischer è molto legata appunto al libro che si citava poc'anzi, Realismo Capitalista, che è un libro originariamente scritto in inglese nel 2008. All'interno di questo libro, come il titolo lascia intendere, Fischer riprende quelle che comunemente erano delle categorie associate al realismo socialista, no? Quindi ha una essenza totalitaria di tutto un tipo di immaginario, ma anche di tutto un tipo di politica, per traslarle, per capire come in realtà queste categorie fossero esse stesse proprie del capitalismo, secondo, partendo diciamo da una delle massime più celebri, più influenti a suo modo degli ultimi decenni, la celebre massima di Margaret Thatcher, there is no alternative, no? Non c'è alternativa al capitalismo, quindi il capitalismo è l'unico sistema che abbiamo a disposizione e sarà l'unico sistema con cui sempre faremo i conti. Questa massima ovviamente ha ricevuto, come dire, nuovo slancio nel momento in cui dopo il 1989 il blocco socialista è crollato, e con l'ascesa dell'ordine neoliberale diciamo il realismo capitalista è diventato talmente pervasivo, talmente onnipresente, secondo Fischer, da essere diventato un orizzonte ormai ineluttabile. Per dirla con un'altra celebre massima, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo.
E proprio per questa frase il libro ha subito avuto un grosso impatto, no? E infatti perché esprime un sentimento diffuso, no? Più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, no? E poi la tesi fondamentale del libro è che proprio l'espressione realismo capitalista è un buon modo di definire insomma l'acqua in cui nuotano i nostri tempi, no? Come scrive lo stesso Fischer, no? E quindi è un principio di realismo quasi estremo, no? Come si dice, il realismo più realista del re.
Sì, per Fischer era molto importante quanto questo senso di ineluttabilità, questo senso, questa sensazione che effettivamente non c'è alternativa, che il mondo e le nostre relazioni sono destinate a ripetersi in eterno secondo gli schemi che già conosciamo. Ecco, questa sensazione provoca a sua volta degli effetti di depressione sulla nostra psiche, e va a incidere non solo nei classici rapporti, come dire, di sfruttamento, che sono quelli comunemente criticati, comunemente citati dai critici del capitalismo, va a incidere proprio sulla nostra sfera psichica, sul nostro modo di intendere le relazioni, i nostri desideri per l'appunto. Uh-huh. E per Fischer appunto era importante ribadire come questo realismo capitalista, appunto questa idea che the reason alternative fosse in realtà una costruzione a sua volta e quindi potesse essere smontata per recuperare, diciamo, quell'orizzonte di speranza che sta nell'alternativa.
E a proposito di alternativa, no? Il pensiero di Fischer che cambia le cose, no? Che è un po' il tema del nostro dossier, le risorse dell'essenziale, cambia le cose nel senso che ribalta l'idea di economia capitalista come appunto modello economico essenziale, riesce a ribaltare questa convinzione come?
Ma innanzitutto decostruendo alcuni miti comunemente ascritti al capitalismo e al sistema neoliberale in genere, l'idea che per esempio sia un sistema intrinsecamente efficiente o quantomeno il più efficiente che abbiamo a disposizione, lineare, liscio, pulito, in cui no, la solita idea per esempio, no, che il privato fa le cose meglio del pubblico, no? Per esempio, ecco, Fischer in realismo capitalista porta tutta una serie di esempi, di definizioni. Un'altra definizione sua è stalinismo di mercato, no? L'idea che anche il mercato libero, anche il capitalismo si regga su una burocrazia kafkiana, inestricabile, da incubo distopica, che però viene scaricata tutta sul singolo individuo. Un esempio appunto a suo modo divertente e tragico è quello che Fischer fa sui call center, per esempio, no? Sull'esperienza che da utenti abbiamo con i call center, che sono, no, questo sistema altamente tecnologizzato, no, che dovrebbe risolvere i nostri problemi in 448 disintermediando tutta una serie di figure e di situazioni, che invece si trasformano effettivamente, insomma, chiunque di noi ha avuto a che fare lo sa, in esperienze surreali da incubo e effettivamente kafkiane.
Purtroppo molto spesso sì. Ma e a proposito allora di questa convinzione, no, di come lui riesce a ribaltarla per quanto riguarda il capitalismo, poi lei, Valerio Mattioni, scrive proprio nell'introduzione, no, al testo, alla traduzione, e lo ha detto prima, no, che non ci sono alternative, ma questa è una specie di tara cognitiva, perché in realtà non c'ha molto di naturale questo capitalismo interpretato così. Ma noi possiamo dire in fondo che le proposte che lui fa per uscire da questa impasse in fondo traggono molto dal pensiero socialista classico, quindi che c'era qualcosa in fondo di già scritto, di già detto?
Ma certamente Fischer si inserisce in quella tradizione, ma si inserisce comunque in maniera eretica. Adesso non abbiamo tempo per ricostruire tutta la vicenda biografica e anche intellettuale di Fischer. Non era, come dire, un pensatore organico, non era un pensatore, come dire, di partito, tra virgolette, era un grande critico, per esempio, della sinistra, in particolar modo della sinistra britannica, e nell'ultima fase della sua vita stava lavorando molto a una, possiamo chiamarla una riscoperta, diciamo, di alcuni momenti del pensiero utopico, se vogliamo chiamarlo così. Mm-hmm. Molto legato per esempio alle esperienze della controcultura degli anni 60 o a determinate esperienze culturali e di comunità che avevano tentato di costruire dei percorsi alternativi già nel qui e ora, no? Negli ultimi decenni, e a questo appunto legava molto la sfera del desiderio, di un desiderio post-capitalista per l'appunto, no? Cioè del mettere in pratica una serie di relazioni, di rapporti, di situazioni che in qualche modo prefigurassero già, come dire, un'alternativa, no? Che dimostrassero come l'alternativa c'è. E poi appunto la sua scomparsa ha interrotto questo percorso, appunto, lasciando appunto un'eredità che insomma stiamo ancora elaborando.
Certo, appunto questa sua morte suicida nel 2017, quando stava lavorando appunto, come lei diceva, no, alla scoperta di alcuni momenti del pensiero utopico. E magari vogliamo concludere su questo, no, su questo lavoro interrotto e su questa ultima fase, no, che di Fischer, no, che lui ci ha lasciato, in fondo sono anche le sue ultime osservazioni.
Sì, appunto, Post Capitalist Desire, per esempio, è il titolo di un suo scritto e di una serie di lectures, di lezioni che poi sono state raccolte da uno dei suoi studiosi e discepoli, Matt Colcone in Inghilterra, e uno dei pezzi probabilmente più hanno circolato nell'ultima fase della vicenda di Max Fischer, portava il titolo di Acid Communism, comunismo acido, e in questo testo appunto Fischer, come dicevo, ritornava per esempio a, non so, le sottoculture, le controculture psichedeliche degli anni 60, un'idea appunto di liberazione che in quelle controculture che sono state anch'esse sconfitte forse non è stata esplorata abbastanza, forse si può esplorare su basi nuove. Ecco, questo diciamo sono le ultime tracce che Fischer ci ha lasciato.
Grazie molte Valerio Mattioli, grazie.
Grazie a voi.
Allora, con Valerio Mattioli noi abbiamo conversato sul tema del nostro dossier della settimana, che le risorse dell'essenziale, lo abbiamo fatto a partire dal pensiero del filosofo Mark Fischer, e vi ricordo che Mattioli ha tradotto per lui il realismo capitalista di Fischer, tradotto dall'inglese per Nero Edition.